Per il nostro consueto spazio di attualità discografica e concertistica, soprattutto concertistica in questo caso su MD Radio, torniamo a occuparci della rassegna La Fantasia, un posto dove ci piove dentro, Calvino 100 di Fabrica Armonica. Tra i protagonisti delle prime manifestazioni, delle manifestazioni di apertura di questa rassegna su 14 appuntamenti, Corrado Veneziano, che ospitiamo come protagonista, testimone, se così possiamo dire, di apertura della seconda trasmissione dedicata a questa rassegna. Corrado, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Oggi,
Buongiorno, buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
grazie di essere qui. Il tuo ruolo in questa operazione, ecco, sei uno dei protagonisti, delle manifestazioni introduttive di questo percorso su Calvino ideato da Fabrica Armonica. Ecco, parlaci esattamente del tuo contributo e di come è impostato proprio per introdurre l'intera rassegna.
Ci provo. Allora, innanzitutto, facendo tesoro delle indicazioni e dei suggerimenti di Calvino, siamo tutti protagonisti e tutti non lo siamo, il che ci rende, diciamo, anche orgogliosi e allo stesso tempo sereni di affrontare relazioni, conferenze come in questo caso, ma anche un po' le pagine più quotidiane della nostra esistenza. Quindi sì, hai ragione tu, sono soprattutto testimone, persona coinvolta all'interno di un progetto che mi sembra veramente particolarmente bello, bello perché tiene insieme le arti e perché restituisce poi quella che è la complessità di uno dei, secondo me, due personaggi, lui e Pasolini, più importanti della seconda metà del dopoguerra italiano. Sono gli unici Pasolini e Calvino a essere tradotti in numerosissime lingue nel mondo e ad avere un riconoscimento enorme sia in chiave letteraria, sia in chiave musicale, sia in chiave cinematografica e così via. Io sono stato così coinvolto perché mi occupo di lettere, nel senso che insegno anch'io al conservatorio, insegno a Santa Cecilia, insegno pronuncia della lingua italiana ai cantanti lirici. Quindi è una cosa anche così molto diritta, molto particolare. E però allo stesso tempo, diciamo, divido il mio lavoro di, chiamiamo filologo e docente di lingua, con quello di pittore, di artista nell'ambito visivo. Per cui mi occuperò di parole, quindi di letteratura, e Calvino è soprattutto un gigante della letteratura italiana, e mi occuperò anche però dei problemi della visività, o della visibilità, come lui dice in una delle lezioni americane. Ora, il rapporto tra parola e immagine è un rapporto delicatissimo e particolare. Lui nelle lezioni americane, che è, diciamo, il tema su cui maggiormente mi concentro, cita tantissimo proprio, cioè lui cita soprattutto due autori, poi ne cita altri. Uno dei due autori è Dante Alighieri, d'altro canto il titolo della rassegna di Fabrica Armonica, proprio una rivisitazione di un verso del Purgatorio di Dante. E Dante è uno scrittore, è un poeta, però è anche quello che probabilmente, e questo cercherò di argomentare poi, ha creato l'immaginario italiano, confermando quella dialettica enorme e complessa tra parola e visività. Nel senso che noi parliamo e mentre parliamo costruiamo, cioè ci obbediamo a leggi che sono grammaticali, abbiamo un lessico, abbiamo un ordine delle parole, abbiamo tutta una serie di vincoli, di discorsivi, ma allo stesso tempo se io chiudo gli occhi e penso alla Divina Commedia e penso a tutta una serie di figure che nella Divina Commedia magari occupano poco spazio, sono lancinanti, terribili, profondi, bellissimi anche per noi abitanti del XX secolo, che magari la Divina Commedia l'abbiamo letta soltanto al liceo e poi non l'abbiamo più ripresa. Calvino parla di rapporto fortissimo e non riducibile tra quello che vedo e quello che dico. Quindi c'è già questo come enorme insegnamento di Calvino che proprio nelle lezioni americane, ripeto, soprattutto nel capitolo dedicato alla visibilità, però tiene insieme questo ponte, questo legame che non può essere ridotto. Faccio due o tre esempi. Allora, la visibilità è il quarto delle lezioni americane. Succede, cioè segue, quello sulla esattezza. Quello sulla esattezza viene concluso da Calvino con una citazione di Leonardo da Vinci. Lui parla molto di Leonardo da Vinci, parla di Dante, parla di Leonardo da Vinci, parla di Leopardi. Questi tre attraversano sempre il suo pensiero, sono i suoi fari. Mi piace ricordare una frase bellissima del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Lui cita proprio il Codice Atlantico, lui cita un'altra cosa, cita uno scarabocchio che rifà continuamente Leonardo, poi lo rifà ma non riesce a farlo bene questa immagine, questa forma, e quindi a un certo punto si aiuta con le parole, ma poi capisce che le parole non soddisfano, cioè non riesce con le parole a immaginare questo mostro, cioè a restituire questo mostro, a comunicarlo, e quindi ritorna all'immagine. Sempre nel Codice Atlantico c'è una frase che è meravigliosa, dovrebbe essere appuntata da tutti quanti noi, e che Calvino riprende, anche se non esplicitandola, che dice testualmente: l'aria è piena di infinite luci, no, di infinite linee, scusatemi, l'aria è piena di infinite linee che non aspettano altro che essere guardate da noi, intercettate da noi, per portarci verso altre prospettive. Qui sta parlando della prospettiva, Leonardo da Vinci, e dice che se noi chiudiamo gli occhi o gli spalanchiamo gli occhi, cioè ci immergiamo guardando il cielo, che non ha nulla, no, se non un cielo perso, che non ha nemmeno le nuvole, e stiamo lì a guardare ancora, poi troviamo dei punti, li mettiamo insieme questi punti e creiamo delle immagini, delle forme. Queste immagini e queste forme zigzaganti ci portano verso altri mondi. Questo concetto del cielo, che a guardarlo contiene dei punti particolari, è lo stesso di Labirinti di Borges. Borges dice che esiste nel cielo il punto alfa, che se io riesco a trovarlo, questo punto, guardandolo nel cielo, lui ci fa vedere anche tutto quello che c'è dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del globo. Tutte quante cose, sono tutte cose affascinanti, sono una sollecitazione continua, permanente di Calvino a chiederci l'esercizio del guardare, l'esercizio dello scrivere, l'esercizio del parlare. Quindi sono forme tutte quante di pedagogia e filosofia e di sollecitazione verso un mondo più bello, verso un mondo meno banale, verso un mondo che nelle parole cerchi di cogliere il senso più profondo, così come faceva Dante. Dante trovava il senso profondo in Dio, Calvino è laico e quindi crede in una profondità che è più immanente, che non è divina. Ciò nonostante, lui, in un mondo come quello attuale, che è frettoloso, talvolta sbrigativo, in molti casi superficiale, in altri casi ancora che insegue la moda, cioè che insegue modelli effimeri, lui ci chiede di fermarci. Ci chiede di fermarci, di ascoltare, di leggere piano, lentamente, di leggere in modo leggero. La prima lezione americana è proprio sulla leggerezza, parla di Perseo che vola, e parla del piacere della lettura. Cita Kundera, ovviamente, l'insostenibile leggerezza dell'essere, ma lo fa con una disciplina e una costanza, convergendo tutto nell'arte. Leonardo da Vinci scrive un testo, l'unico testo, diciamo, più o meno organico di Leonardo, è sulla pittura, però lui esordisce questo libro dicendo che la pittura è filosofia, e Calvino riprende continuamente questa asserzione di Leonardo dicendo che la pittura è filosofia, perché la pittura è l'esercizio del guardare, e dunque, e sottolineo questo aspetto, è un esercizio del guardare, ma è l'esercizio che noi dobbiamo fare anche nella nostra gentilezza di rapporti tra noi, tra esseri umani, la nostra gentilezza di rapporti verso il mondo che ci sta attorno, cioè la sporcizia. Lui utilizza tutti quanti i termini, sporcizia è un termine che lui utilizza, del mondo circostante, che talvolta è una sporcizia fisica, quella proprio della pattumiera di noi che incuranti gli aspetti che dovrebbero far parte della nostra educazione, lanciamo, distruggiamo il territorio, non abbiamo rispetto per il paesaggio, noi stessi quando lanciamo la bottiglia di plastica e non ce ne preoccupiamo di dove questa poi vada a finire e che cosa significhi. Lui invece ci ribadisce che il nostro modo di vestirci, il nostro modo di presentarci, il nostro modo di gesticolare, di guardare, di acconciarci, quello di vivere nella nostra città e quello che la nostra città detiene come spazio di vita, ma anche come spazio filosofico e quindi anche morale, tutte queste cose qua sono importantissime, perché poi ci consegnano un mondo che ci chiede una profondità maggiore. Concludo sottolineando una cosa che varrebbe la pena proprio riprendere. Lui scrive le lezioni americane prima di morire, quindi 84-85, e parla, indugia molto, sottolinea il cambiamento di paradigma che c'è stato tra una dimensione letteraria, scritturale, verbale della vita, e un'altra invece sommersa, c'è lui, sommersa dalle icone, cioè dalle immagini. Lo scrive negli anni 80 questo, e pensare a quanto siano predittive queste sue affermazioni e questi suoi sospetti, queste sue avvertenze in una realtà che è quella che viviamo noi adesso, che è strabordante di immagini, dove le immagini valgono una condanna a morte, le immagini a volte ci portano verso le fake news e ci portano verso giudizi in assoluto sommari, totalmente inadeguati a quello che invece la realtà richiede. Tutte queste cose qui Callino le aveva capite, cioè le aveva sottolineate e con un linguaggio coltissimo, un linguaggio dotto, un linguaggio attento alle virgole, ai punti e virgola, che noi non usiamo più, ci mostra quanto il punto e virgola no, abbia poi un senso di costruzione divina nel senso laico, che eliminando il punto e virgola, eliminando l'eleganza della parola, la parola ricercata che restituisce veramente quello che sto pensando, e quindi non la prima parola che mi viene in mente, e non il pleonasmo, e non la ripetizione, e così via. Queste cose qui, sì, insomma, ci danno un senso bello dell'esistenza, per cui vale la pena vivere e cercare altro.
Calvino, Italo Calvino, profeta del nostro tempo, che viene spesso anche assimilato ai grandi, alcuni grandi autori della fantascienza, particolarmente quelli più recenti, quelli quindi che hanno una visione, non la fantascienza degli anni 30, 40, 50 e 60, ma la fantascienza recente, quella che ha le radici nel nostro vissuto attuale e quindi quella proprio più attuale. E Calvino vede, sente determinate problematiche già negli anni 80, quindi quando queste problematiche non erano nella coscienza degli scrittori che cercavano di anticipare il futuro, quindi un vero e proprio profeta del nostro tempo. Bene, tu hai fatto un paragone prima con Pasolini, che viceversa dalla degradate periferie romane parlava di problemi attuali, cioè del degrado sociale e morale del suo tempo, quindi di quegli anni 60 e 70, in cui forse anche fine 50, 60, 70, in cui determinate problematiche erano emergenze sociali, che adesso sono diverse, anche perché quelle periferie degradate di allora sono quartieri romane, sono quartieri residenziali. Io sono cresciuto in uno di quelli, quindi lo posso dire con cognizione di causa.
Non di meno
hai accostato questi due giganti, perché di giganti parliamo. Sì, ecco, sì. In realtà, qual è il comune denominatore tra chi faceva la cronaca del degrado sociale del proprio tempo e chi invece aveva l'occhio a 40 anni dopo e forse oltre?
Allora, ti direi che entrambi, no? Soggetti molto molto differenti. Allora, innanzitutto sono accomunati dal cinema, nel senso che Calvino, quando parla di se stesso, dice che si è educato, cioè che tutta quanta la passione poi per la scrittura, la letteratura, però anche i fumetti, anche gli studi sulla televisione, anche i saggi che ha scritto sulla pittura, lui è estremamente colto e scrive una serie di recensioni e di annotazioni su autori precedenti e a lui contemporanei. Addirittura lui sulla pittura dice che l'hanno aiutato, perché la pittura gli è servita poi per inviare tutti quanti i suoi romanzi più importanti, cioè che vuole guardare alcuni quadri, insomma in qualche modo gli davano le direzioni esatte per scrivere e per orientare i testi. E lui dice di se stesso, cioè Calvino, che ha trascorso in modo ossessivo, mi ricordo questo aggettivo, e credo di non sbagliare, dice proprio con ossessione, ho guardato i film tra i 13 e i 20 anni, non facevo altro che andare al cinema. Prima di andare al cinema lui guardava i fumetti statunitensi, americani, che arrivavano in Italia, arrivavano, e lui non sapeva ancora leggere, ed era avvolto da questi fumetti che la madre, cioè il padre di Calvino, che sono molto, molto colte, e gli portavano quelli gli permettevano poi di visionare. Quindi c'è il cinema che ha nutrito Calvino e che invece in Pasolini è diventato una delle attività preminenti. Quindi cinema significa visioni, ma significa anche sceneggiatura e comunque scrittura, e significa anche struttura. Cioè una persona che scrive un film è costretto a obbedire a delle leggi, no? Che sono quelle dei rapporti di tempo tra una scena e l'altra, tra un dialogo e l'altro, e quindi tra le immagini, come vengono concatenate e montate. Queste cose qui, montaggio, concatenazione, immagini da assemblare e ordinate, sono in Calvino nelle sue lezioni ed anche in altri testi. Quindi c'è il cinema, secondo me, si avvicina molto. Però c'è anche la spiritualità, e Pasolini più interno a una dimensione, diciamo, religiosa nel senso così antico e storico del termine. E lui invece, Calvino, in una spiritualità molto più laica, più pagana, più terrena. Però tutti e due credono in una sovraterritorialità del mondo e una continuazione dell'esistenza. Tutti e due credono che esista una una cosa che ci deve tenere insieme, e dunque anche una religione che è politica, tutti e due hanno, tutti e due proprio, grazie per questa bella domanda tua, tutti e due, tra l'altro sono iscritti al PC, e tutti e due se ne vanno nel 56, no? Quindi se ne vanno nel Partito Comunista, quando comincia il Partito Comunista con la Russia a mostrare i suoi terreni più legati alla prevaricazione, all'imperio.
Insomma, il 1956 è l'anno in cui l'Unione Sovietica tira fuori i muscoli, per così dire, e dimostra cosa significava il concetto, dimostra in anticipo cosa per loro significava il concetto di sovranità limitata.
Ma lui continua a resistere nel PC, lui proprio Casino lo dice, lui dice: bene, sono andato, ho dovuto interrompere, ho scritto, frequentavo tutti quanti, ero un attivista, aveva anche un ruolo all'interno del partito, poi a un certo punto non ce la fa e se ne va. Però adesso senza indugiare sul Partito Comunista che non esiste, insomma, che è una storia importante.
Ma sì, ma che poi, esatto, l'imperialismo sovietico non esiste più, è stato sostituito dall'imperialismo russo, ma questo, voglio dire, fa parte della storia della Russia, dallo zar, dagli zar in poi, voglio dire, non c'è niente di nuovo.
È importante sottolineare che la politica e la religione, cioè una religione che non si accontenta della spiritualità intima, privatistica, che io risolvo all'interno del mio tessuto personale, no, è una religione che diventa anche politica, che quindi significa anche solidarietà, con partecipazione e necessità educativa, perché tutti e due poi sono maestri, cioè, nel senso che ripetono più volte il concetto di pedagogia, il concetto di insegnamento, di allargamento delle sfere di cultura, cioè sono persone che si lottano per un'emancipazione che passa attraverso la cultura, non passa attraverso i soldi, non passa attraverso l'affermazione individualistica e altre cose un po' più becere. Hanno un disegno alto, nobile, che mette insieme religione, politica e cultura e arte, quindi queste cose qui sono parole che fanno benissimo per Pierpaolo Pasolini e per Italo Calvino, che chiama Italo perché i primissimi anni lui nasce in Italia e la madre lo chiama Italo proprio perché si deve ricordare che è italiano, no? E la mamma non sa che poi ritornerà subito in Italia, 2 anni o 3 anni, non ricordo con esattezza, e quindi questo passaggio è importante per dire che sono tutti e due italiani e che Italo Calvino crede molto poi in questa visione che è italiana, locale, ma internazionale, quindi una dialettica anche tra nazioni, nel cogliere il meglio tra le singole individualità, le singole territorialità e altro ancora, insomma, non voglio ripetermi. La memoria è ricoperta da strati di frantumi di immagini, come un deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che una figura prenda e così via. E mi sembra un bel modo in cui le parole raccontano di immagini e deprechino, cioè ci invitino a un'esistenza in cui la spazzatura di immagini, la spazzatura in generale, sia da noi ben presa e messa da parte, e riciclata in altri modi e depositata in altri luoghi, insomma, questo mi sembra molto, molto, molto bello. Io devo ringraziare Fabio D'Armonica perché mi ha obbligato a rileggere Calvino lo conoscevo, ma rileggerlo adesso per un incontro importante con altri colleghi interessanti e stimolanti, con una moderatrice e così via, mi impone di prendere con le spalle attente questo tipo di impegno. Quindi ringrazio Fabrica Armonica, ringrazio te Andrea Fasano per questa bella intervista e spero di vederti e di vedere anche gli ascoltatori il giorno 27 alle 17 ad Alfaville a Roma. Quindi un abbraccio a tutti.
Buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni e allora la prima obbligata domanda non può che essere: quanto valuta lei l'importanza di questo centenario di Italo Calvino nel panorama letterario e storico attuale per quella che è la situazione del nostro paese, soprattutto riguardo anche la notorietà, la diffusione e la reale comprensione dell'importanza di Calvino nel nostro panorama culturale?
È importante perché in una società profondamente cambiata e mutata riesce ancora ad attrarre soprattutto i giovani. L'unica cosa che sarebbe importante è che ai giovani venisse insegnato o fatto studiare anche un altro Calvino, perché purtroppo a scuola ci si limita un po' a determinati racconti del Barone Rampante, del Visconte dimezzato. Invece Calvino è a distanza di purtroppo del 1985, quando è mancato, purtroppo di lui ancora tutta l'opera non è stata studiata.
E questo perché, secondo secondo lei?
Ma un po' per superficialità, un po' perché la carta stampata e i libri sono andati un po' nel dimenticatoio, perché purtroppo si legge poco. Si legge poco, la scuola è scesa di livello, perché diciamo la verità, questo è il fatto, per cui non c'è più quella costanza dei professori di poter fare approfondire determinati temi nel campo letterario. E invece Calvino è una macchina fotografica su quella che è stata la realtà italiana, è un analista sui mali da lui denunciati già più di 30 anni fa della borghesia, della società italiana, e se oggi si rilegge Calvino con calma si vede che Calvino aveva previsto la decadenza della nostra società. Non dimentichiamo la sua polemica con Pasolini.
Certo, è un personaggio Pasolini a cui è stato accostato spesso, anche se vengono descritti quasi come due opposti, quasi come due facce della stessa medaglia, cioè profeta del degrado, cioè il testimone, chiedo scusa, del degrado, quale fu Pasolini, che raccontava il degrado della società italiana a partire dalle periferie degradate, quelle periferie che oggi sono quartieri residenziali, ma quando lui ne scriveva erano tutt'altro, erano il margine della città e oggi sono quasi il centro, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Ma detto ciò, questo accostamento Pasolini-Calvino mi colpisce e le chiedo se veramente lei pensa che il testimone che fu Pasolini e il profeta, che invece fu Calvino, che guardò ben oltre, guardava e vedeva ben oltre la prospettiva in cui si collocava Pasolini e da cui Pasolini osservava, non facciano di questa coppia in realtà quasi un, come posso dire, quasi un tandem complementare capace in realtà di descrivere tutto ciò che l'Italia è stata dal tardi anni 60 fino adesso praticamente. Lei che ne pensa?
Guardi, tra Calvino e Pasolini ci fu una guerra aperta e soprattutto, guardi, c'è uscito recentemente un libro bellissimo, un saggio di Domenico Scarpa che si chiama Calvino fa la conchiglia, è un tomo di circa 700 pagine e racconta proprio là il contrasto tra Pasolini e Calvino. Calvino accusava Pasolini di essere un visionario, gli diceva tu scrivi questi libri eccetera, parli del rimpianto della società contadina eccetera, e Calvino poi gli domanda: ma sei sicuro che la gente che viveva nelle campagne all'inizio del Novecento fossero poi tanto contenti? E dice: tu li rimpiangi, ma bisogna vedere se loro rimpiangono quei periodi. Poi nasce la polemica sul massacro del Circeo, no? Praticamente lì nasce una questione terribile, perché Calvino si scaglia contro la borghesia dicendo che la borghesia italiana è corrotta. Pasolini risponde: dice, tu ne parli in questo modo perché secondo te tutti i proletari sono dei delinquenti. Dice: se fosse successo nel mondo dei proletari, uno avesse sollevato tutto questo pandemonio. Per cui c'era una letta divisione fra i due, ripeto, perché Calvino vedeva in Pasolini un visionario, un irrazionale, un sognatore. Questo poi è una cosa importante. Poi questo scontro cartaceo che avvenne da Pasolini, scriveva su Corriere della Sera, tutto questo poi fu riunito nelle celeberrime Lettere Luterane, e questo fatto, questa risposta, questa polemica tra i due avvenne proprio pochissimi giorni prima che Pasolini venisse assassinato.
Ecco, e questo naturalmente ci porta poi a tutto quel caso che è stato analizzato anche da criminologi importanti, anche alla luce di recenti dichiarazioni del suo assassino praticamente, ma ripeto, questo è un discorso che ci porterebbe, forse un domani ci porterà anche a riparlarne e ci porterà lontano. Bene, la polemica tra Pasolini e Calvino ha contraddistinto un'epoca, un momento storico e soprattutto una dialettica, potremmo quasi dire di classe, però Calvino resta profeta, resta colui che ha visto più lontano di chiunque altro forse nel suo tempo a livello letterario. Ecco, la sua eredità oggi, come possiamo valutarla nell'impatto sociale e sulle nuove generazioni?
Calvino ha attraversato, come tutti quelli della sua generazione, una generazione segnata dai dolori e dal sangue. Calvino nasce nel 1923, è una generazione che attraversa una guerra civile, una rivoluzione e soprattutto un dopoguerra ancora pieno di astio, di veleno e di rancori per tutto ciò che è accaduto. Lui le analizza, Calvino, ma sempre in una posizione di assoluta geometria, perché lui, diciamo, è come ha scritto, proprio come dice giustamente questo scrittore Scarpa, fa la conchiglia. Ma non entra mai nel merito politico degli avvenimenti italiani, anche se Calvino, sappiamo, era iscritto al Partito Comunista, tra le quali poi si dissocia dopo la famosa invasione dell'Ungheria del 56 e prende un atteggiamento scettico nei confronti della politica. Però lui è un nemico, guarda con sospetto la decadenza dei costumi. Ecco, prende ad esempio Marco Valdo, no? Marco Valdo non è un personaggio comico, ci può far sorridere, ma Marco Valdo è in realtà un personaggio drammatico. Marco Valdo è l'individuo ormai schiacciato dal sistema, il quale deve arrabattarsi e cercare di sopravvivere tutti i giorni, dove il consumismo è principe e artefice del tutto, così come poi anche, se dobbiamo vedere, Se una notte inverno un viaggiatore, che è un romanzo completamente rivoluzionario, dove praticamente questo inizio, questo incipit del malavitoso che cerca il complice e poi non lo trova, il commissario che di polizia che sa tutto però finge di non sapere, cioè tutta un'analisi del malcostume, della viltà, della paura, dell'adagiarsi sulla io non so, io non c'ero e se c'ero non ho visto, capisce un po' il suo modo di comportarsi, insomma.
Certo. Certo, insomma Calvino dipinge il nostro tempo riuscendo a predire anche dove il degrado ci avrebbe portato, cosa che ha fatto con notevole efficacia. E allora mi chiedo se possiamo pensare che ci sia qualcuno che a livello letterario oggi ne ha raccolto l'eredità effettivamente, oppure se resta un esempio isolato e realmente non seguito.
Seguito oggi mi fa piacere, anzi sono rimasto, io amo tantissimo Calvino, sono felice e contento nel sentire che oggi questo centenario della sua nascita sia così seguito, ci siano tutte queste manifestazioni. Calvino io penso che purtroppo sia irripetibile. Sa perché? Perché Calvino ha anche un aspetto filosofico. Non so se lei, come Barone Rampante, questo personaggio il quale si ribella alle prepotenze del padre, che alla fine vola verso muore volando verso l'infinito in una mongolfiera, è un concetto strettamente filosofico, metafisico. Funzione, perché oggi, come diceva il professor Giovanni Reale, che è uno dei massimi storici della filosofia antica, oggi la gente non crede più nella filosofia perché crede solo in ciò che vede, invece Calvino crede in ciò che non vede, perché c'è un aspetto metafisico, come ad esempio quando, dato nelle lezioni americane, quando la conclusione dice: ma io ho cercato di trovare una strada, ho cercato di trovare una perfezione, una geometria, ci sono riuscito? E si pone questo punto interrogativo. Poi purtroppo oltre le 5 lezioni c'era anche la 6ª lezione di Calvino, ma che purtroppo, come sappiamo, non poteva portare a termine per i motivi che sappiamo, perché l'istus cerebrale ce lo ha tolto in maniera prematura e dunque purtroppo è rimasta incompiuta e non è stata mai pubblicata.
E quindi sostanzialmente noi oggi celebriamo qualcosa che, il centenario di qualcosa che è destinato a restare unico e quindi un esempio da cogliere, da comprendere, da studiare, ma che difficilmente potrà essere replicato da qualcun altro.
No, ma perché poi ogni scrittore di talento è fine a se stesso, uno scrittore non può essere uguale ad un altro scrittore, sia per i tempi, per i periodi storici, per le esperienze, come non è possibile che uno scrittore sia, anche perché Calvino, come diceva giustamente, guardi questo libro bellissimo, Calvino fa la conchiglia, dice praticamente: ma la grandezza di Calvino è la genialità, che ogni libro di Calvino è un libro diverso, non c'è un libro uguale a un altro. Lei legge 5 libri di Calvino, dice: ma questo è di Calvino? Perché parla di cose completamente diverse, con uno stile letterario completamente diverso, non è mai, diciamo, uniforme nella sua opera letteraria, è sempre completamente innovativo. Come si fa oggi a scrivere un romanzo come Se una notte d'inverno un viaggiatore? Quello è un capolavoro, è una genialità irripetibile. Lui che si porge al lettore, lui che conversa con il lettore, dice: vieni qui, siediti e leggi il libro di Calvino. Poi improvvisamente il lettore che legge si trova un altro romanzo, dice: ma scusi, vado al libraio. Dice: ma com'è, qui c'è una storia, adesso qui ce n'è un'altra. Perché, dice, sa, quando lo stampavano, dei fogli di un altro libro sono finiti in mezzo al suo e comincia completamente un'altra storia e poi alla fine si riunisce in un unico romanzo. Questa è una fonte di innovazione e genialità che non aveva mai provato nessuno.
Certo, una genialità narrativa decisamente senza uguali. E fondamentalmente, ecco, una domanda che mi premeva farle fin da prima, ecco, ma le radici dal punto di vista dello stile narrativo, proprio a proposito di questo esempio che lei ha fatto adesso, lei dove individua le radici dello stile di Calvino?
Le individuo nella sua infanzia, ansia nell'avere assorbito questo senso del desiderio di libertà che gli veniva dal padre, il famosissimo botanico, celeberrimo botanico di fama mondiale, il quale a un certo punto era mazziniano, anticlericale e repubblicano, e che a un certo punto, quando Italo Calvino si iscrive a scuola, nella scheda di ammissione dice religione, Italo Calvino nessuna. E lui, Calvino, dice, scrive, ecco, io mi accorsi cosa significare non essere allineato con gli altri. Venivo guardato con sospetto, un qualcosa che non si inseriva in un certo meccanismo già prestabilito. Allora lì ho cominciato a cercare disperatamente il senso della libertà. Una libertà che esprime anche l'essenza del non odio, perché lui poi deve tenere presente che, ad esempio, in uno dei bei romanzi scritti da Calvino, che era stato quello Sentiero dei Riti di Ragno, ecco, anche in Calvino, che parla della guerra civile, parla dell'avversario con pietà, mai con odio, mai con astio, mai con veleno. La sua è un'analisi della natura dell'uomo, della sorte, del destino che ci lega. Non per niente lui è anche un grande leopardiano, tra le altre cose. Parla di leopardi quando dice, ma leopardi era un infelice edonista, cioè lui praticamente cerca, desidera e aspira alla libertà dell'individuo fuori dagli schemi. E questi tutti i suoi libri sono, se uno poi li va a analizzare, hanno questo fine. Anche Marco Valdo, detto, si fa leggere ai ragazzi che ridono delle avventure di Marco Valdo, ma Marco Valdo non è niente altro che un povero individuo, un uomo che vive nella società, che cerca di fuggire, cerca di scappare e va fuori dalle regole, ruba il coniglio che è un laboratorio medico, un indio incontaminato, si addormenta su una barca e arriva al fiume spingono la barca in acqua, e questo un altro po' annega, cioè c'è sempre il paradosso, nel Calvino c'è sempre il paradosso. Tenga presente che quando lui fu ricoverato all'ospedale di Siena, condizioni disperate, la figlia gli chiese, come stai papà? Lui guardò tutte le flebo che aveva nelle vene, no? E fece, sono ormai un lampadario. L'ironia fino alla fine, cioè il senso della vita è quella che è, i limiti umani dell'essere degli uomini, delle donne, legati a un destino. Ecco che poi questo si ritrova nelle lezioni americane, cioè la leggerezza dell'essere e la pesantezza della realtà.
Certo.
L'illusione di poter essere liberi, ma poi i fatti della vita, il quotidiano, schiaccia di fronte a quello che è la nostra vita, insomma, ecco. E lui su questo fatto qui, su questo, cioè le lezioni americane sono, secondo il punto di vista, per carità, sono la fine, la conclusione di tutta la sua opera letteraria. Ed è, guardi, che è quasi un testamento, è quello che lui fa, perché lo scrive come se fosse rassegnato a una morte prematura. Io non so se l'ho scritto in un libro, e proprio, anche perché forse lui mesi prima già aveva avuto dei segnali della malattia. Non fu improvvisa, aveva avuto degli allarmi e chissà. E poi quel giorno di settembre è successo quello che è successo.
Thank you. Thank you.